Che salutiamo Costantino Troise, presidente di Anao Assomed, in collegamento con noi. Buongiorno presidente.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Allora qua si ricorda il dibattito durante la pandemia, Stato, Regioni, la sanità, che facciamo? La vochiamo a noi, disse un rappresentante dello Stato, il ministro Orlando, il ministro del lavoro Orlando. Bisogna rivedere il tema della sanità. A pannaggio delle regioni, questo tema torna perché voi avete preso posizione rispetto di nuovo a quelle che sono alcune dichiarazioni. In particolar modo il capofila è sicuramente Zaia, che vuole un Veneto autonomo, ancora più autonomo di quello che è, e poi ci si è anche aggiunto Bonaccini per quanto riguarda l'Emilia Romagna. Il tema è l'autonomia regionale in ambito sanitaria. Mi sembra di capire che per voi questo tema, diciamo così, non è proprio, diciamo questo, non è il modo giusto di affrontarlo, ecco.
Beh, diciamo che quelle di Orlando erano pure intenzioni, voglio dire, scomparse al primo soffiare di vento della politica, insomma. Una maggioranza così composita probabilmente deve pur pagare qualche prezzo, insomma. Ed è stato recuperato questo disegno di legge sulla via differenziata, che è diventato un disegno di legge collegato alla finanziaria. No?
Sì.
Adesso la coppia, strana coppia, che io ho definito Bonaccini Zaia, torna a chiedere questa autonomia, e questa autonomia riguarda materie rilevanti, tra cui la sanità. Ora, finché si tratta di ciclovie e di parchi, nessun problema. No? Ma il diritto alla salute è un diritto uno e indivisibile, tutelato dalla Costituzione come l'unico diritto fondamentale, che deve garantire il cittadino campano come il cittadino lombardo. Noi viviamo in uno stato di salute diseguale. Quello che separa la distanza tra Napoli e Bolzano non sono solo chilometri, è l'aspettativa di vita, è la mortalità infantile, che nel sud è il doppio della regione del nord. Andare quindi ancora a allargare questo cuneo tra nord e sud, tra aree del paese, noi crediamo che sia un vero attentato al carattere pubblico e nazionale dei servizi sanitari.
Ma è colpa dell'autonomia se c'è questo divario nord-sud?
Allora, la 833 del 78 assume proprio obiettivi la riduzione delle diseguaglianze. Se non è colpa del federalismo introdotto nel 2001, certo la colpa è quella di non aver sanato questo divario, non aver ridotto questo gradiente, che paradossalmente trasforma le regioni del sud, grazie alla mobilità sanitaria, che ogni anno muore 5 miliardi di euro lungo il gradiente sud-nord, praticamente rende il sud il bancomat delle regioni del nord, che quasi non avrebbero i conti in ordine senza questo flusso di pazienti, questo flusso di denari. Se non è colpa del federalismo averlo creato, sicuramente è colpa del federalismo non averlo minimamente ridotto, anzi, in questi anni si è sicuramente accentuato. E pretendere di differenziare ancora i livelli di autonomia per quanto riguarda un diritto costituzionale, noi crediamo che sia un vero e proprio attentato.
E quello però, diciamo, presidente, vediamolo dal punto di vista, però ne parlavamo con Gianluca a microfoni spenti, almeno questo è il mio pensiero. Io mi metto nei panni di Zaia, dove in Veneto c'è un'ottima sanità, almeno anche da chi l'ha sperimentata, suo malgrado ne parla benissimo, e dice: io voglio il meglio per la mia regione, dice da governatore, no, del Veneto. Ecco, per questo dico, mettiamoci anche dal loro punto di vista, fermo restando che forse un interesse di carattere nazionale viene un po' disatteso in questo senso.
Appunto, il problema è che si può volere il meglio per propria regione, ma senza trasformarlo in egoismo territoriale. Cioè, quello che in pandemia abbiamo celebrato come il bene comune più prezioso, cioè il servizio sanitario nazionale, quello che ci ha fatto uscire dalla pandemia meglio e prima di altri paesi, non può assumere una valenza locale. Cioè, non è possibile che ognuno lo gestisce in maniera, come dire, come gli pare o come le risorse gli consentono, lasciando indietro tutti quelli che hanno un PIL più basso di quello del Veneto. Allora, o un paese si riconosce intorno agli stessi ideali, gli stessi principi di giustizia sociale, o corre dei seri rischi per la stessa unità del paese, insomma. Un diritto costituzionale deve essere garantito dallo Stato a prescindere dalla residenza. Questo è il punto.
Ma lei qual è la soluzione che proporrebbe, presidente? Glielo chiedo perché sono anni che parliamo di questa differenza della sanità da nord e sud, ancor prima che magari il federalismo, no, diventasse così impattante, o potrebbe diventarlo magari da qui ai prossimi anni. È sempre stato così praticamente. Cosa cambiare? Noi sommessamente proponevamo: facciamo tornare la sanità in mano allo Stato, al governo centrale.
Facciamo una prova. Poi non è quello, poi sicuramente
un sistema, come dire, di governo della sanità unitario, anche se affidato alle regioni, deve mantenere dei fili verticali che lo tengono insieme, insomma. Tra questi fili verticali, uno dei più importanti sono i livelli essenziali di assistenza, che vanno garantiti in maniera omogenea. Non è possibile che questi livelli siano essenziali al nord e siano eventuali al sud. Tra questi fili verticali ci sono gli ordinamenti giuridici degli operatori, insomma. Non è possibile che un medico è un medico di un certo tipo in Campania ed è un medico di un altro tipo a Venezia, insomma. Tra questi livelli essenziali, tra questi principi verticali, ci sono i livelli delle prestazioni essenziali. Tutto ciò che è servizio sociale connesso alla sanità deve essere garantito in maniera omogenea, insomma. Cioè, noi viviamo delle differenze che sono ormai inaccettabili e che incidono sulla vita delle persone, insomma. Ripeto, non è soltanto la lista di attesa. La lista di attesa si trasforma in vita o morte per molte persone e i dati ci dimostrano che si muore i bambini il doppio, al sud rispetto al nord, e che l'aspettativa di vita in certe regioni è uguale a quella a Romania o dell'Ungheria, tanto per fare un esempio. Senta, allora il federalismo è solidale o non è?
Sì, no, ma quello certo, ma poi ripeto, autonomia o non autonomia, lo Stato dovrebbe comunque vigilare, no? Come sulle concessioni, come sulle concessioni autostradali o tutte le concessioni che dà allo Stato. Non è che una volta che hai fatto questo, hai dato l'autonomia, ti disimpegni di quello che accade. No, vai. Mandi gli ispettori della sanità a bussare alle porte degli uffici regionali e dici: allora, che sta succedendo?
Oggi lo Stato si limita a distribuire il finanziamento sanitario nazionale, sì. Insomma, fa da bancomat e poi finisce lì. Cioè, dà i soldi e poi, come dire,
sì, si poi questi soldi purtroppo a volte sempre finiscono poco. Bene, sì, pochi, eccetera.
No, sì.
Senta, Presidente, mi scusi se insomma entro un po', non a gamba tesa, però rivolgo, diciamo, alla categoria dei medici questa domanda, no? Perché a volte è venuta fuori anche con i nostri ascoltatori questo tema. Si può fare un po' di autocritica nell'ambito medico anche per quanto concerne il discorso del lavoro pubblico-privato, no? Scarnificata questa mia domanda in termini più semplici. Io c'ho il medico che gli prendo l'appuntamento nel pubblico e poi mi dice: no, guarda, il pubblico devi aspettare 3 mesi, se vieni da me nello studio privato tra una settimana ti ricevo. Ecco, ho fatto un esempio per capirci, no?
Ma è così.
Ha capito? Ecco, ma la possiamo, si potrebbe creare un altro tipo di meccanismo, per esempio,
no? Allora,
si potrebbe dire un giorno al medico: senti, facciamo così, scegli o pubblico o privato. È impensabile una cosa del genere, Presidente?
Allora, il medico già sceglie tra pubblico e privato,
insomma.
Ma la lista, le do i dati,
sì.
I medici che fanno un'attività intramedia, quelli che consentite a me c'è il rapporto esclusivo, sono meno della metà, 43% voglio dire, ed è l'attività dei medici, la cosiddetta intramedia, dei medici ospedalieri, cioè quella regolata dallo Stato e dalle aziende, quella che paga la tassa allo Stato e alle aziende, insomma. Quelle che ogni anno dà 150 milioni alle aziende sanitarie e quelle che tende a ridurre i tempi di attesa, insomma. I tempi di attesa, come tutti i servizi pubblici, dipendono dalla quantità di medici disponibili e dalla quantità di lavoro che fanno. Noi viviamo in un sistema che ha 12.000 medici in meno rispetto a quelli che servono, insomma. Ora è chiaro che questi medici dedicano bello più al ricovero, alla degenza, che non all'attività ambulatoriale, insomma. Se il numero dei medici disponibili a lavorare non aumenta o non aumenta il loro tempo lavoro in qualche modo incentivandolo, è chiaro che questa attesa è destinata a crescere.
Sì, dunque, quindi lei dice mancano i medici, ma allora le posso chiedere, certo, una cosa? Ma scusi, ma che sistema è quello che impone i test d'ingresso all'università di medicina e poi ci dice che mancano 12.000 medici all'appello? Allora scusate, il test d' ingresso, facciamo la giurisprudenza, allora, che siamo stracolmi da avvocati e facciamo là il test d'ingresso.
12.000 medici specialisti. Perché questo sistema ha dimenticato che per andare a lavorare nel servizio pubblico, ma anche nel privato, occorre la specializzazione. Cioè occorrono 6 anni di laurea e 4 anni di specializzazione.
Dove vanno a finire dopo la laurea questi medici, allora, scusi?
Allora, se non trovano spazio nelle specializzazioni, se ne vanno all'estero i giovani.
Ah, ecco, quindi...
O gli specialisti, o gli specialisti... Beh, sì. Noi esportiamo 1.500...
No, no, ma...
Li capisco pure, li capisco pure.
1.500 medici all'anno, cioè spendiamo per formarli, poi li regaliamo a mezza Europa e anche...
Li regaliamo a mezza Europa. Certo, certo, certo.
Ma senta, ma neanche la pandemia ha cambiato nulla, il PNRR, questi soldi, no, le assunzioni, allora, tutte queste
il
cose
MES
che ci hanno detto per no, due anni,
ridateci il MES.
Allora, era quello che serviva. Ci serviva il MES, perché il MES è dedicato alla sanità.
Sì.
Il PNR sono spese in conto capitale, non sono spese corrente. Cioè sono spese dedicate al cemento o alla tecnologia, ma non alle persone. Ma la tecnologia senza le persone non serve a niente praticamente. Diventa una rete senza l'ospedale. Appunto, l'ospedale antisismico, senza i professionisti, diventa un elemento urbano,
sì,
la quinta teatrale.
Sì.
Un contenitore che assolutamente vuole.
Sì, sono degli spot, sì, sono degli spot. Come qui nel Lazio, ad esempio, hanno fatto un grande piano di ristrutturazione degli ospedali, li hanno riverniciati semplicemente. Sì, poi dentro sono sempre più vuoti.
Ma se non c'è la gente dentro, se la lista d'attesa è di 6 mesi, l'ospedale sarà bella guardarsi, ma che funziona? Cioè, che mi serve?
Troise, noi la ringraziamo. Prego, no, voleva completare, scusi.
No,
se...
no, volevo dire
prego.
Una sanità moderna è fatta di lavoro. È fatta di lavoro,
sì,
infatti
è fatto di lavoro professionale.
Lavoro è fatto da donne e uomini, insomma. Prima che di cemento, insomma. Fare il cemento, il contenitore senza i contenuti non serve assolutamente a niente, o meglio, serve forse a riattivare il PIL, ma non certo avere un sistema.
Sì, sì, ma io ricordo la posizione dei rianimatori qualche mese fa, quando ancora avevamo un po' qualche problema con la pandemia, che dissero, guardate che è inutile, è inutile che facciamo nuove terapie intensive, perché non abbiamo la gente per andarci dentro, quindi è inutile che riempiamo di letti in terapia intensiva.
Il posto letto senza gli infermieri, sì, sono specialisti, essere messo semplicemente, non è mica un albergo, voglio dire, ma pure l'albergo, il posto letto serve il personale, voglio dire, tu grazie all'ospedale, insomma. Creare dei posti letto senza il personale non serve assolutamente.
Allora, Troise, la teniamo un attimo, che c'è un messaggio,
ecco, glielo voglio sottoporre. Ovvio che la mia regione, Emilia Romagna, chiede l'autonomia per la sanità. La mia va bene, perché mai dovrei accollarmi chi non fa un accidente di niente per tenere in sesto la sua regione?
È un emiliano.
Non
questo.
Ho fatto in tempo a leggerlo, ci ha detto subito. Grazie,
no,
per non rispondermi per radio. Siete come tutti, fate pena.
Questi sono funzioni del turismo territoriale. Vorrei rispondere semplicemente perché apparteniamo allo stesso paese, perché condividiamo gli stessi principi di giustizia sociale,
sì,
perché
sì,
abbiamo gli stessi diritti sanciti dalla Costituzione, voglio dire.
Va bene.
Chi è più bravo ha più diritti degli altri.
Sì, ma bisogna creare uniformità, poi un po' di bravura di qua, un po' di bravura di là ci può pure stare.
Ma, allora, io,
però che non ci siano queste differenze tra la Reggio Calabria e Bologna, faccio per dire. Ecco,
Mario,
questo mi sembra
Mario Lodi,
evidentemente.
Dei tempi passati,
sì,
dice, nessuno rimanga indietro.
Ecco.
Un paese è avanzato, sì, quando non lascia indietro nessuno, soprattutto su un problema fondamentale come la salute.
334-92-2950-5 i vostri messaggi. Grazie a Costantino Troise, presidente,
grazie,
di Anao Assomed. Buona giornata e buon lavoro.